This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Lo zombie. Lo zombie, lo sappiamo qui su Daily Cogito, è una figura importante perché questo è il podcast con cui combattiamo la zombificazione. Ma quella dello zombie è una condizione estremamente indesiderabile, non solo perché cadi a pezzi, puzzi, ma soprattutto perché essere zombie ha un connotato un po' particolare se prendiamo in considerazione la coscienza e l'autocoscienza. Vedete, quando si parla dello zombie si parte sempre da un presupposto, anche quando, diciamo, combatti la zombificazione con Daily Cogito. Lo zombie è sempre l'altro, è quello che non mi piace, è quello che non la pensa come me o che secondo me non pensa affatto. Ecco, iniziamo questa stagione con un dubbio terrificante. E se lo zombie fossi invece io? Sigla e bentornati.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Eh sì, chi non ascolta Daily Cogito è cibo per gli zombie. Come detto dalla bellissima voce di Marco Benedetti. Marcus, mio mecenate, doppiatore professionista che saluto perché ha prestato così gentilmente la voce a questo podcast. Eh sì, l'abbiamo detto per due stagioni, Daily Cogito combatte la zombificazione, ma in realtà non siamo mai andati veramente a fondo nel capire che cos'è uno zombie. Perché vedete, certo è vero, chi ascolta Daily Cogito non può essere uno zombie, vero? In realtà, purtroppo, le cose non stanno così, perché all'interno della community, come di ogni comunità, si nasconde una grandissima varietà di individui, a volte molto contraddittori rispetto a quello che noi ci aspettiamo di trovare all'interno di quella community, ma spesso sanno mascherarsi così bene da intrufolarsi in mezzo ai luoghi dove non ti aspetteresti di trovare uno zombie, anche qui su Daily Cogito. Vedete, il tranello in cui noi cadiamo quando tentiamo di definire uno zombie, chi è lo zombie, quali sono le sue caratteristiche e via dicendo, è un tranello piuttosto complicato. Perché? Beh, perché lo zombie, e attenzione, io lo so che con lo zombie avete in mente quelle di Romero, l'alba dei morti, dementi e viventi e via dicendo. No, in realtà qui si parla dello zombie filosofico, il vero e proprio zombie filosofico, che è un'occasione di grande riflessione. Perché? Beh, perché le sue caratteristiche ci portano a rifletterci rispetto a quello che non vorremmo essere. Ancora meglio, noi vediamo nella condizione dello zombie qualcosa di indesiderabile che contraddice quello che vorremmo diventare, che quindi ci dà indizi su come non vorremmo diventare, ma come troppo spesso finiamo per essere. Questa è una cosa molto interessante e dobbiamo porci quindi una domanda importante. Cosa mi autorizza a non considerarmi uno zombie? Ora, lo so, la domanda sembra un po' triviale, ma i filosofi si pongono domande molto strane a volte e cerchiamo di scavare, perché questa cosa non è una sega mentale, è una cosa che ha a che fare con le nostre relazioni più intime. Chi è lo zombie? Quando su Daily Cogito parliamo della zombificazione, noi intendiamo un individuo la cui esistenza mentale non è esattamente conscia. Lo zombie è un individuo che manca di autocoscienza, di consapevolezza. È un individuo che compie gesti, esprime idee, parla, ma senza essere consapevole di quello che sta dicendo, facendo, eccetera, eccetera. Noi presupponiamo invece di essere intenzionali nelle nostre manifestazioni. Ecco, lo zombie è colui che manca di intenzionalità. Infatti, lo zombie è un individuo guidato non dalla propria volontà, ma da forze esterne a lui. Sicuramente voi avete sentito parlare della formica zombie. La formica zombie è una formica che si trova in gran parte in Sud America, che è colpita e che è contagiata, diciamo così, anzi, che è parassitata da un fungo. Questo fungo entra nel cranio della formica, si va a ibridare al suo sistema nervoso e fa fare a questo insetto delle cose che altrimenti la formica, seguendo il proprio istinto, ovvero la propria natura, e non possiamo certo dire la sua autocoscienza in questo caso, fa fare a questa formica delle cose che altrimenti non farebbe. Ecco, lo zombie, nella nostra idea, è una cosa di questo tipo. In effetti anche nel cinema lo zombie è un individuo che, affetto da un contagio, un virus, normalmente anche già defunto ma non morto, fa cose che un essere umano non farebbe, tipo mangiare cervelli. Qualcuno potrebbe dirmi: Rick, guarda che lì fuori è pieno di gente viva che mangia cervelli. E sì, se andiamo a guardare il panorama politico non c'è dubbio che le cose stiano così, ma non tergiversiamo troppo. Il punto è che lo zombie ha questa caratteristica che ci angoscia. Lo zombie è l'imitazione di una creatura pensante. Lo zombie imita i comportamenti, le manifestazioni esteriori. Lo zombie è letteralmente l'automa, che è esattamente come l'androide, come il robot, solo che non è fatto di gingilli metallici, ma è fatto di carne in putrescenza che non ci piace particolarmente e che sicuramente avrebbe bisogno di qualche doccia. Lo zombie è privo quindi di coscienza, di autocoscienza, quindi consapevolezza di sé, e di intenzionalità. Questo è per noi lo zombie. Ecco, la coscienza e l'intenzionalità sono due cose che tu che mi stai ascoltando senti di avere. Io sono assolutamente convinto che mentre tu ascolti o guardi il mio gesticolare, ascolti le mie parole, questo Daily Cogito, che tu lo stia vedendo in live o ascoltando in podcast, sono convinto che tu sia convinto che la tua sensazione di avere una coscienza e delle intenzioni siano reali. C'è un problema. Che se io adesso ti portassi qui davanti a me e ti dicessi: ok, fammi vedere la tua coscienza, fammi vedere un'intenzione, tu non potresti farlo. Non puoi farmi vedere quella cosa, non c'è manifestazione chiara, oggettiva di queste cose che tu senti così intime. E la stessa cosa vale per me, non è che sto dando degli zombie ai miei ascoltatori e io invece sono esente. Stessa roba io. Se uno adesso mi chiedesse: ok Rick, mi mostri un'intenzione? Io ti dico: boh, non ho idea di cosa dovrei fare per mostrarti un'intenzione, mostrarti la mia autocoscienza. È una cosa che io intuisco di avere, ed è il motivo per cui tanti filosofi hanno cominciato negli ultimi 200 anni a dire: raga, la coscienza è una roba bella, ma secondo me è un'illusione, è un trucco da prestigiatore. Per esempio, David Chalmers, filosofo americano contemporaneo, il quale ha coniato il concetto di zombie filosofico, intendendo con questo concetto esprimere proprio un'idea molto fastidiosa. Cioè, se adesso qui a fianco a me ci fosse un Rick Dufer perfettamente clonato sulla base di questo che si considera l'originale, ovviamente io devo essere l'originale, ho preso anche una nasata sul microfono, devo stare attento su questa cosa. Dicevo, se io fossi affiancato da un mio clone, da un automa perfettamente identico a me, che si comporta, gesticola, parla, c'ha gli stessi ritmi vocali, le stesse espressioni, gli stessi desideri, e anche lui sente di essere cosciente esattamente come me, ma io so che lui non è l'originale, beh, nessuno di voi potrebbe riuscire a distinguerci e dire che quello è l'originale e l'altro è lo zombie. Perché ciò che differirebbe fra me e il mio zombie filosofico sarebbe qualcosa di indimostrabile: la coscienza, l'intenzionalità, l'autocoscienza. Noi, di fronte a quella formica del Sud America, sappiamo che è parassitata dal fungo, ma perché? Perché quando vedi una foto, il fungo gli esce dalla testa, dal cranio, è una roba veramente orrorifica, ok? Lovecraft, levate proprio, la natura riesce a raccontare storie dell'orrore molto più forti rispetto a qualunque essere umano, però noi riusciamo a capire che è parassitata perché vediamo qualche cosa. Ma il mio vicino di casa, se fosse parassitato da un fungo che gli fa fare delle cose assurde e però non riesce a manifestare nessuna differenza tangibile, riconoscibile, oggettiva ai miei occhi, io non potrei veramente sapere se quel mio vicino di casa sia uno zombie filosofico, perché la differenza fra lui e il mio originale vicino di casa, quello non parassitato, quello non zombificato, sarebbe non visibile. Io non posso mostrarvi la coscienza, non posso mostrarvi le mie intenzioni. E Daniel Dennett, nel bellissimo libro L'Io della Mente, scritto insieme a Douglas Hofstetter, a un certo punto scrive quanto segue. Se prima era l'idea di attività mentale inconscia a sembrare incomprensibile, oggi stiamo perdendo di vista l'idea di attività mentale cosciente. A che cosa serve la coscienza se un'elaborazione dell'informazione perfettamente inconscia, addirittura priva di soggetto, è capace in linea di principio di conseguire tutti i fini per i quali si supponeva che esistesse la mente cosciente? Attenzione, ve la rileggo questa perché è molto importante. A che cosa serve la coscienza se un'elaborazione dell'informazione perfettamente inconscia, addirittura priva di soggetto, quindi di autocoscienza, di intenzione, via dicendo, è capace, in linea di principio, di conseguire tutti i fini per i quali si supponeva che esistesse la mente cosciente? Cioè Dennett dice, noi per gran parte della storia ci siamo convinti che la coscienza avesse una funzione. Per esempio, secondo Hobbes, la coscienza è l'elaborazione di dati molto complicati al fine di scovare collegamenti che permettono l'interpretazione della realtà. A cosa serve dire che la coscienza ha questa funzione quando degli algoritmi oggi cominciano a farlo meglio degli esseri coscienti? E quindi, se un tempo l'inconscio era l'elemento messo in discussione, quasi non considerato reale, beh, oggi è la coscienza l'elemento di superstizione. Ma andiamo avanti, scrive Dennett. Se le teorie della psicologia cognitivista possono valere per noi, potrebbero valere anche per gli zombie o per i robot, e queste teorie non sembrano avere alcun modo di distinguerci. Com'è possibile che una quantità per quanto grande di elaborazione dell'informazione priva di soggetto arrivi a dar luogo a quella caratteristica speciale con la quale è in così netto contrasto? Questo è un dubbio che di nuovo è fatto da filosofi che si fanno le seghe mentali, ma in realtà, come vedremo verso la fine di questa puntata, va a colpire in profondità la nostra soggettività, il nostro stare al mondo. Noi, per necessità, diamo per scontata la nostra coscienza, ma al tempo stesso non possiamo mostrarla. Anzi, il fatto di non poterla mostrare è il motivo principale per cui noi dobbiamo darla per scontata. È un assioma. L'essere cosciente è un assioma che non possiamo manifestare in modo chiaro, oggettivo. E quando guardiamo gli altri, questa cosa noi la sappiamo. Nessuno può garantirci che la persona con cui condivido il letto, che mi sembra di conoscere da tutta la vita, e sto parlando specificamente di Ari, ovviamente, perché io questo dubbio me lo pongo sempre, ogni giorno, non posso essere certo che quella persona non sia un automa, un'imitazione, uno zombie. Tutto ciò che possiamo fare, noi, quando ci rendiamo conto di essere delle cose indimostrabili, di non poter mostrare l'anima, la coscienza, chiamiamola come ci pare, tutto ciò che possiamo fare è imitare quello che secondo noi gli altri si aspettano che la coscienza sia. La vita è imitazione. Tutta la vita è imitazione, ma anche la cultura è imitazione. Il bambino impara a parlare in un certo modo perché sente gli altri parlare in quel modo. Adotta certi vocaboli, di questo parleremo sicuramente con Vera Gheno giovedì, prima ospite della nuova stagione, dicevo, adotta certi vocaboli, certe espressioni, perché imita, intuendo il fatto che quei vocaboli e quelle espressioni per gli altri significano quelle cose. Quindi il linguaggio, il comportamento, il gesticolare sono tutti comportamenti imitativi. Noi siamo dei camaleonti da questo punto di vista e siamo camaleonti cercando di sbizzarrirci nella creatività imitando quello che secondo noi gli altri si aspettano da una creatura che non sia uno zombie. La psicologia comportamentale e quella cognitivista lo hanno mostrato chiaramente. L'unica cosa su cui possiamo basare le nostre analisi nella valutazione dell'altrui esistenza è proprio ciò che le persone mostrano. Ma ciò che le persone mostrano è sempre l'imitazione di quello che gli altri fanno, fin dai primordi. Gli archetipi junghiani, prima di essere fantasmi nella mente, sono eredità imitative che i genitori, i nonni, gli antenati hanno lasciato come traccia sulla nostra cultura. Io parlo, mi muovo in un certo modo, mi vesto in un certo modo perché imito gli altri. E imito gli altri perché voglio essere considerato cosciente. Voglio che gli altri dicano, ah, quella persona ha un'anima. Sempre più raro intuire che qualcuno abbia un'anima, ma noi ci spendiamo proprio in questo senso. C'è un problema, che io ho esperienza, un'esperienza chiara, indubitabile del mio universo interiore, di quello che i greci chiamavano ipsos cosmos, e faccio di tutto cercando di mostrarlo, e lo faccio dando forma a quello che sento, l'entusiasmo. Voglio dire, perché all'inizio di questa stagione ho aperto con così tanto entusiasmo? Non solo perché registrare podcast in questi Cogito Studios è veramente una gran figata, ma soprattutto perché voglio che quel mio entusiasmo trasmetta in voi la convinzione che questo individuo abbia un'anima, che non sia uno zombie, che abbia un'autocoscienza e che i suoi comportamenti, le sue parole, via dicendo, siano spinte da un'intenzionalità. Per quanto debole, per quanto fragile, ci sia un'intenzione. Questo è quello che cerchiamo di fare. La mia sofferenza, manifestiamo la sofferenza nel tentativo di creare empatia. E cos'è la creazione di empatia se non il tentativo di dire «Vienimi in soccorso, io, proprio come te, ho un'anima?» Cos'è la gioia, la manifestazione della gioia, la felicità, la perplessità? Tutte queste sono manifestazioni che cercano di dire «Vieni in mio soccorso, io ho un'anima, non sono un pezzo di carne». Lo zombie ha un pezzo di carne, non trattarmi così, perché io sono tutto quello che tu pensi di essere. E tutte queste cose insieme, tutte queste sofferenze, perplessità, entusiasmi, gioie, comportamenti, gestualità, tutto questo insieme non è prova di non essere uno zombie. Questa è la grande tragedia. Per quanto ci sforziamo, noi lasceremo sempre la porta aperta affinché qualcuno dica «Secondo me quello è uno zombie», soprattutto perché non ascolta Daily Cogito, ovviamente. C'è un bellissimo racconto dal titolo «L'anima dell'animale» di Terrell Midiener, che trovate proprio nel libro che ho citato, quello di Dennett e Hofstetter, «L'io della mente». E senza leggervelo, ne ho parlato anche qualche tempo fa nel primo podcast, «Philosopher So Good», a un certo punto i personaggi si trovano davanti a un artefatto, un piccolo robot che sembra un piccolo gattino, però artificiale, metallico. E ovviamente uno dei personaggi dice «È evidente che questo non abbia anima, non ha nulla della creatura vivente, è un algoritmo, è un servomeccanismo». E allora l'altro personaggio dice «Ah sì, sei convinto?» Beh, prende dell'acido e lo versa sopra una delle zampe, che in realtà non sono zampe, sono questi meccanismi dell'animale imitante il gatto, anzi non della, il robot imitante l'animale. E quando versa questo liquido corrosivo, questo robot comincia a contorcersi, comincia a emettere dei suoni terribili, comincia a manifestare tutti quei comportamenti che l'altro protagonista del racconto attribuirebbe a una sofferenza fisica, non solo, alla paura di star morendo. Ecco allora che di fronte a quella cosa, lo scetticismo dell'altro personaggio viene meno e riesce a dire a un certo punto, cavolo, si comporta come se fosse vivo. E allora l'altro chiede, che differenza c'è? Dimmi che differenza c'è con un essere umano che si contorce di fronte a una sofferenza. Sembra molto cinica questa cosa, ma è molto vera. Anche l'essere umano impara imitando la manifestazione della sofferenza, del dolore, via dicendo, con parole, gesti. Pensate pensate alla differenza culturale che c'è di fronte a una famiglia siciliana che perde un figlio e una famiglia danese che perde un figlio. La sofferenza non si manifesta nello stesso modo. Certo, c'è la sofferenza, la consideriamo una cosa alla base dell'animo umano, ma poi le manifestazioni differiscono di cultura in cultura. Ci sono addirittura culture che festeggiano quando un figlio muore, che sembra la cosa più assurda. Eppure queste cose accadono. Ci sono differenze perché noi imitiamo le manifestazioni. E a quel punto uno dei due personaggi dice smetti di farlo soffrire, anche se è un piccolo robottino che non ha anima, smetti di farlo soffrire. Non è più uno zombie. Ecco allora che noi possiamo farci convincere dell'esistenza di un'anima. E c'è una soluzione. E la soluzione non vi piacerà. Non piace neanche a me, perché è una soluzione che una persona abbastanza legata alla scienza, che si definisce anche atea, non ama particolarmente. La soluzione è fare un atto di fede. Ma non un atto di fede verso Dio, non c'entra nulla Dio, no, l'atto di fede è nei confronti dell'altrui coscienza. Io devo relazionarmi agli altri avendo fede, oppure fiducia, forse è una parola che dà meno fastidio, avendo fiducia e fede che l'altro che mi si para di fronte abbia coscienza, abbia un'intenzione, che quella sensazione che io nutro di avere coscienza, di non essere uno zombie, ce l'ha anche quell'altro, che non è un impostore, non è un imitatore. Quanta fantascienza si è scritta intorno all'idea che tutti i miei vicini di casa sono stati sostituiti da alieni, da imitatori, da replicanti, e prima o poi verranno a mangiarmi la testa? Ecco, quell'angoscia è l'angoscia del pessimismo cosmico, pessimismo di cui Philip K. Dick ha fatto la più grande opera del Novecento con i suoi romanzi. Però io devo avere fede. Fede nel fatto, primo, che il mio ipsos cosmos vale qualcosa, che la mia sensazione di essere un soggetto, di essere qualcosa di vivo, di concreto, di cosciente, non è semplicemente un atto di prestigio della natura che mi inganna, ma in realtà sono un servo meccanismo algoritmico preso da qualche fungo strano e convinto da entità superiori alla mia esistenza. Quindi devo avere fiducia nel fatto che la mia sensazione di essere un soggetto è reale, vale qualcosa, magari vale di meno rispetto a quello che considerava Cartesio, il cogito, no? Un po' di meno, però vale qualcosa, è reale, è concreta. E secondo atto di fede, ancora più importante, fede nel fatto che gli altri hanno un ipsos cosmos, che certo, come me, come tutti, imitano un sacco di roba, ma sotto le imitazioni, sotto le manifestazioni, sotto quello che mostriamo, c'è un nucleo di realtà. È per questo che gli altri vanno scavati a fondo, vanno conosciuti a fondo, vanno conosciuti bene e vanno sempre messi in discussione sulla base di come si relazionano con noi. Ora, perché ho fatto tutto questo discorso? Io non volevo parlare esattamente di zombie quest'oggi, volevo parlare di relazioni. Ho parlato di zombie per arrivare al problema del relazionarsi con gli altri, perché se ci guardiamo intorno ci accorgiamo che è sempre più difficile dialogare, trovare un punto di contatto. La polarizzazione, l'incattivimento del dibattito politico e non solo, ha a che fare con questo fatto. Noi stiamo sempre più considerando gli altri come zombie. Quindi noi stiamo facendo fatica a dialogare perché partiamo dal presupposto diverso, perché non abbiamo più fede negli altri, portatori di coscienza, ipsos cosmos e anima e via dicendo. Noi consideriamo sempre di più gli altri, soprattutto sotto la forma della convenienza, come zombie. L'altro è uno zombie e lo zombie ha l'onere della prova. Capite che questa cosa è assurda, perché io non posso provarti di avere una coscienza. Quindi chiunque arbitrariamente potrà considerare chiunque uno zombie. E la storia ci ricorda che esautorare gli individui dallo status di esseri umani allo status di zombie, vampiri, creature non senzienti e tutto quello che sappiamo essere accaduto nel corso della storia porta velocemente alle violenze che da quelle verbali scadono in quelle fisiche. Perché esautorare qualcuno, non considerare qualcuno degno di ipsos cosmos, di anima, di coscienza, considerare gli altri come zombie, è una china molto, molto scoscesa. L'altro è sempre lo zombie, quando mi conviene, soprattutto se non la pensa come me. E se non la pensa come me, non è perché il suo percorso di vita intellettuale lo ha portato a convincersi di cose, magari anche sbagliate, ma ha un percorso ben preciso, no? È uno zombie perché non la pensa come me e quindi è privo di autocoscienza. Ecco, la frase "io non sono uno zombie" si traduce molto spesso in "io ho ragione". Tu sei uno zombie? Tu stai dicendo cose con cui non sono d'accordo, tu pensi al mondo in un modo che contraddice le mie aspettative, le mie immagini del mondo. Ecco, io credo che questo punto sia fondamentale da portare sul dibattito pubblico, perché migliorare quel dibattito e migliorare le nostre relazioni passa inevitabilmente per questa sottile cruna del lago. Tornare ad avere fede nel fatto che gli altri sono esattamente come me, ma non nel senso esseri umani, no, sono come me nel senso che hanno un'autocoscienza, anche quando, forse ancor di più quando, non la pensano come me, quando si sono fatti un'immagine del mondo che contraddice la mia immagine del mondo. bisogna essere coscienti di questo problema, ed essere cosciente non esclude l'essere in torto. Io sono una persona cosciente di sé, io studio il modo con cui arrivo ad alcune idee e convinzioni, ma ciò non significa che io abbia sempre ragione, anzi, io spesso ho torto. L'essere cosciente e l'essere in torto non sono reciprocamente escludentisi. Quindi non c'è nessun problema da quel punto di vista lì. Valutare le posizioni altrui bisogna sempre farlo come se gli altri avessero quell'intenzionalità. Per quanto odiosa sia l'idea con cui ci troviamo a scontrarci, c'è un percorso che ha portato a quell'idea. Poi magari non è vero, a volte ci sono pregiudizi, preconcetti venuti fuori dal nulla, out of the blue, e va bene, ma devo arrivare a capire che è così. Non posso partire dal presupposto che ogni idea contraria alla mia sia parte di una zombificazione. E bisogna presupporre quindi sempre e comunque che il mio interlocutore, per quanto mi stia antipatico, per quanto mi senta in contrasto con lui, che il mio interlocutore non sia uno zombie. Questo è il presupposto. E dopo eventualmente posso anche cambiare idea, ma non posso fare il contrario. Se io parto dall'idea che il mio interlocutore non ha autocoscienza, è uno zombie, è un pezzo di carne, la discesa è velocissima. E non torniamo più su. Ci vuole uno sforzo immane per tornare ad accorgersi che qualcuno considerato zombie in realtà non era zombie. Ricordiamoci di questo, perché una buona parte del problema legato a polarizzazione, dibattito pubblico e via dicendo è legato a questo. Cioè, sempre di più ci stiamo convincendo che gli altri, quando non la pensano come noi, siano zombie guidati da poteri forti, poteri stellari, che oppure siano disonesti, quindi malvagi, e la malvagità è qualcosa di molto vicino alla zombificazione. In realtà non è così nella stragrande maggioranza dei casi. Se abbiamo fede nell'interlocutore, cioè nel fatto che l'interlocutore sia un essere umano, che abbia quell'ipsos cosmos o che senta di averlo, allora forse possiamo cominciare a costruire qualcosa di migliore anche nel disaccordo. Ecco, combattere la zombificazione non significa mettere la targa di zombie a chi contraddice le nostre aspettative. Perché in quel caso, pur ascoltando Daily Cogito, resteremo da soli, magari sì coscienti più o meno e autocoscienti, ma barricati fino al midollo per proteggerci da un'apocalisse che non c'è e non c'è mai stata se non nella nostra testa. Ho voluto aprire questa stagione con questo discorso sulla zombificazione perché mi sono accorto che ascoltatori di Daily Cogito hanno frainteso il concetto di zombificazione. Zombificazione non è riconoscere chi non è d'accordo con me. Non è questo. Daily Cogito non vuole essere una echo chamber. Non vuole essere una comunità di persone che si danno la pacca dicendo siamo tutti d'accordo, cioè bel lavoro ragazzi, bello. Non è questo. Daily Cogito è il grimaldello che rompe alcuni dei nostri preconcetti e alcune delle nostre convinzioni e parte dal presupposto che tanto questo individuo Rick Dufer quanto ogni ascoltatore, che sia d'accordo o meno, abbia un'autocoscienza. Se partiamo da questo presupposto, allora abbiamo un po' di strada da fare insieme e forse riusciremo a farci un po' meno male di quello che stiamo facendo adesso. Credo che con questo Daily Cogito sia più o meno tutto. Ora, chi ha ascoltato questo podcast in differita, quindi in podcast al mattino oppure su YouTube il giorno dopo, deve sapere che io questa cosa l'ho registrata in live qui su Twitch, quindi è molto bello, io sto parlando agli ascoltatori del futuro mentre quelli del presente, ovvero del passato rispetto a quelli che ascolteranno domani questo episodio, oddio che casino sto facendo, peggio di Tenet e di Christopher Nolan. ce l'ho fatta. Dicevo, ho registrato in live questo podcast. Ora spendo due brevissime parole per spiegarvi cosa accadrà nelle prossime settimane. Sì, allora, Daily Cogito ora viene registrato ogni giorno in diretta streaming sul canale Twitch Daily Cogito. Si va online in diretta a orari diversi. Stasera abbiamo registrato alle 21, domani alle 18, martedì magari al mattino, mercoledì chissà quando. E anche quando avremo gli ospiti, con gli ospiti cercheremo di essere un po' più in linea verso le 5:30-6 del pomeriggio, però lì lo saprete seguendoci sui vari social. C'è anche l'Instagram di Daily Cogito, dove troverete tutte le anticipazioni, notizie, vi dicendo. Quindi io ho registrato live questa cosa, quindi se sentite qualche differenza rispetto alla scorsa stagione è perché sto ancora prendendo mano, quindi abbiate pazienza. Però dicevo, voi potete scegliere ogni giorno di seguire anche live Daily Cogito. Vi consiglio di seguire il canale Twitch e anche magari di abbonarvi per sostenere quello che facciamo. Potete farlo gratuitamente se avete un account Amazon Prime, perché in quel modo riceverete sempre la notifica di quando andiamo online e uno magari c'ha la pausa pranzo oppure ha smesso di lavorare, c'ha i turni oppure sta in pausa studio, dice: ah, Rick va online su Twitch, ascoltiamo Daily Cogito stavolta live. Anche perché ascoltandolo live prima e dopo la registrazione, che voi avete sentito soltanto la registrazione, potete anche porre domande, questioni, discutere, via dicendo, per circa una mezz'oretta. Quindi tante belle cose, ma adesso mi sono dilungato anche troppo, quindi vi ringrazio tanto per essere stati con me fino a qui. A quelli che stanno guardando live, non andatevene perché ci aspetta un'altra chiacchierata alla fine della puntata, mi raccomando. Per tutti gli altri ci risentiamo oggi, domani, dopodomani o forse l'altro ieri, visto che ormai con Tenet i viaggi nel tempo sono all'ordine del giorno. Sì, tranquilli, nei prossimi giorni parlo anche di Tenet, ma non è questo il giorno, quindi buona giornata, serata, pomeriggio, nottata, non lo so. Voi fate i bravi, ricordatevi che è bello essere tornati, è bello essere su Daily Cogito, è bello combattere la zombificazione, ma come si deve. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.